Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus.
I singolari avvenimenti che danno materia a questa cronaca si sono verificati nel 1940 a Orano. Per opinione generale, essi furono tutt'altro che in armonia col luogo, uscendo un po' dall'ordinario. A prima vista, infatti, Orano è una città ordinaria, null'altro che una prefettura francese della costa algerina. La città in se stessa, bisogna riconoscerlo, è brutta. D'aspetto tranquillo, occorre qualche tempo per accorgersi di quello che la fa diversa da tante altre città mercantili sotto tutte le latitudini. Come immaginare, ad esempio, una città senza piccioni, senza alberi e senza giardini, dove non si incontrano né battiti d'ali né fruscii di foglie, un luogo neutro, insomma. Il mutamento delle stagioni non vi si legge che nel cielo. La primavera si annuncia soltanto con la qualità dell'aria o con i cesti di fiori che i giovani venditori portano dai sobborghi. È una primavera che si vende nei mercati. Durante l'estate il sole incendia le case troppo asciutte e copre i muri di una cenere grigia. Non si può vivere allora che nell'ombra delle persiane chiuse. In autunno, invece, è un diluvio di fango. Le belle giornate vengono solo d'inverno. Una maniera facile per fare la conoscenza di una città è quella di cercare come vi si lavora, come vi si ama e come vi si muore. Nella nostra piccola città, forse per effetto del clima, tutto questo si fa insieme, con la stessa aria frenetica e assente, ossia ci si annoia e ci si applica a contrarre delle abitudini. I nostri concittadini lavorano molto, ma solo per arricchirsi. Si interessano soprattutto del commercio e in primo luogo si preoccupano, come essi dicono, di fare degli affari. Naturalmente hanno anche gusto alle cose semplici, amano le donne, il cinematografo e i bagni di mare. Ma assai ragionevolmente riservano questi piaceri per il sabato sera e la domenica, cercando negli altri giorni della settimana di guadagnare molti soldi. La sera, lasciati gli uffici, si trovano a ora fissa nei caffè, passeggiano per lo stesso viale o anche si mettono ai balconi. I desideri dei più giovani sono violenti e brevi, mentre i vizi dei più anziani non vanno oltre la bocciofila, i banchetti fracamerati e i circoli dove si gioca forte d'azzardo alle carte. Si dirà certamente che tali cose non sono particolari alla nostra città e che in definitiva tutti i nostri contemporanei sono fatti in questo modo. Certamente, nulla di più naturale oggi che veder la gente lavorare dalla mattina alla sera e scegliere poi di perdere con le carte, al caffè e in chiacchiere il tempo che le rimane per vivere. Ma vi sono città e paesi in cui le persone di tanto in tanto hanno il sospetto d'altre cose. In generale questo non ne cambia la vita, soltanto vi è stato il sospetto. Ed è sempre qualcosa di guadagnato. Orano, invece, è apparentemente una città senza sospetti, ossia una città moderna. Non è necessario quindi precisare il modo con cui ci si ama da noi. Gli uomini e le donne o si divorano rapidamente in quello che si chiama l'atto d'amore o si impegnano in una lunga abitudine a due. Non ci sono vie di mezzo. Neanche questo è originale. A Orano, come altrove, in mancanza di tempo e di riflessione, si è costretti ad amarsi senza saperlo. Di più originale nella nostra città c'è la difficoltà che si può trovarvi a morire. Difficoltà, d'altronde, non è la parola esatta. Sarebbe più giusto parlare di scomodità. Non è mai piacevole essere ammalati, ma vi sono città e paesi che ti sostengono nella malattia, in cui si può in qualche maniera lasciarsi andare. Un malato ha bisogno di tenerezza, gli piace appoggiarsi su qualcosa, è naturalissimo. ma a Orano gli eccessi del clima, l'importanza degli affari che vi si trattano, l'ambiente insignificante, la rapidità del crepuscolo, la qualità dei piaceri, tutto richiede la buona salute. Un malato vi si trova proprio solo. E si pensi allora al moribondo, preso al laccio dietro centinaia di muri crepitanti di calore, mentre nello stesso minuto tutta una popolazione al telefono, al caffè, parla di tratte, di polizze e di sconto. Si intenderà quanto vi può essere di scomodo nella morte, anche moderna, quando sopravviene in un luogo così arido. Queste poche indicazioni danno forse un'idea sufficiente della nostra città. Del resto non si deve esagerare. Bisognava soltanto insistere sull'aspetto comune della città e della vita. Ma si passano le giornate agevolmente non appena si hanno delle abitudini. Dal momento che proprio la nostra città favorisce le abitudini, si può dire che tutto va per il meglio. Da questo lato la vita non è certo molto appassionante, ma almeno da noi non si conosce il disordine. E la nostra popolazione, sincera, simpatica e attiva, ha sempre suscitato nel forestiero una ragionevole stima. Questa città, senza pittoresco, senza vegetazione e senza anima, finisce col sembrare riposante e vi ci si addormenta. Ma è giusto aggiungere che essa è inserita in un paesaggio impareggiabile, nel mezzo di un pianoro spoglio circondato da luminose colline davanti a una baia di perfetto disegno. Soltanto ci si può rammaricare che sia costruita voltando la schiena alla baia e che pertanto sia impossibile scorgere il mare di cui bisogna sempre andare in cerca. Qui giunti, si ammetterà senza fatica che nulla poteva far prevedere ai nostri concittadini gli incidenti che si verificarono nella primavera di quell'anno e che furono, come poi capimmo, quasi i primi segni della serie dei gravi avvenimenti di cui ora ci si propone di fare la cronaca. Tali fatti sembreranno naturali a certuni e ad altri, invece, inverosimili. Ma dopo tutto, un cronista non può tener conto delle contraddizioni. Il suo compito sta soltanto nel dire «è accaduto questo», quando sa che questo ha interessato la vita di tutto un popolo e che ci sono quindi migliaia di testimoni i quali valuteranno nel proprio cuore la verità di quanto lui afferma. D'altronde il narratore, che si farà sempre in tempo a conoscere, non avrebbe nessun titolo da far valere per un'impresa del genere se il caso non l'avesse portato a raccogliere un certo numero di deposizioni e se la forza delle cose non lo avesse immischiato in tutto quello che gli pretende di riportare. Questo lo autorizza a far opera di storico. Ben inteso, uno storico, anche se dilettante, ha sempre dei documenti. Il narratore di questa storia ha quindi i suoi. In primo luogo la propria testimonianza, poi quella degli altri, in quanto, a causa del suo incarico, egli fu condotto a raccogliere le confidenze di tutti i personaggi di questa cronaca, e da ultimo i testi che finirono col cadergli tra le mani. Si propone di attingervi quando lo giudicherà opportuno e di adoperarli come gli piacerà. Si propone inoltre, ma forse è tempo di lasciare le chiose e le cautele di linguaggio per passare al vero e proprio racconto. La relazione delle prime giornate richiede una certa minuzia.
بسمك يا
La mattina del 16 aprile il dottor Bernard Rieu, uscendo dal suo studio, inciampò in un topo morto in mezzo al pianerottolo. Al momento non vi fece caso e, scostata la bestia, discese le scale. Ma non appena nella strada gli venne il pensiero che quel topo non era al posto suo e tornò indietro per avvertire il portiere. Davanti alla reazione del vecchio Michel, ancor meglio si accorse che la scoperta aveva qualcosa di insolito. La presenza del topo morto gli era sembrata soltanto strana, mentre per il portinaio costituiva uno scandalo. La posizione di quest'ultimo, d'altronde, era categorica. Non vi erano topi in casa. Il dottore ebbe un bel dirgli che ce n'era uno sul pianerottolo del primo piano e probabilmente morto. La convinzione di Michel restava intatta. Non vi erano topi in casa. Quello doveva quindi essere stato portato dal di fuori. In breve, si trattava di uno scherzo. La sera stessa, Bernard Rieu, in piedi nel corridoio dello stabile, cercava le chiavi prima di salire al suo appartamento, quando vide sorgere dal fondo scuro del corridoio un grosso topo dall'andatura incerta e dal pelame bagnato. La bestia si fermò. Sembrò che cercasse un equilibrio, prese la corsa verso il dottore, di nuovo si fermò, girò su se stessa con un piccolo grido e poi cadde vomitando sangue dalla boccuccia semiaperta. Il dottore la guardò un momento e poi salì in casa sua. Non pensava al topo. Quel sangue vomitato lo riportava alle sue preoccupazioni. Malata da un anno, sua moglie doveva partire il giorno dopo per un luogo di montagna. La trovò coricata nella loro camera come lui le aveva chiesto per prepararsi alla fatica del viaggio. Sorrideva. «Mi sento molto bene», disse. Il dottore guardava il viso rivolto verso di lui nella luce della lampada del comodino. Perieux, a 30 anni e nonostante i segni della malattia, quel viso era sempre quello della giovinezza, forse a causa del sorriso che cancellava tutto. «Dormi, se puoi», le disse. «L'infermiera verrà alle 11 e poi vi porterò al treno di mezzogiorno». Baciò una fronte leggermente madida. Il sorriso lo accompagnò fino alla porta. Il giorno dopo, 17 aprile alle 8, il portinaio fermò il dottore che passava e accusò qualche malvagio del brutto scherzo di aver messo 3 topi morti in mezzo al corridoio. Dovevano essere stati presi con grosse trappole perché erano pieni di sangue. Il portinaio era rimasto per qualche tempo sulla soglia della porta tenendo i topi per le zampe, in attesa che i colpevoli venissero a tradirsi con qualche sarcasmo. Ma non era accaduto nulla. «Finirò col prenderli quelli», diceva il vecchio Michel. Impensierito, Rieu decise di cominciare il suo giro dai quartieri esterni, dove abitavano i suoi clienti più poveri. La raccolta delle immondizie vi era fatta molto più tardi e il furgone che correva lungo le vie diritte polverose del quartiere sfiorava le casse dei rifiuti lasciate sull'orlo del marciapiede. In una via che stava percorrendo, il dottore contò una 12 di topi gettati sui residui di legumi e sugli stracci sporchi. Trovò il primo malato a letto in una stanza che dava sulla via e che serviva insieme da camera da letto e da pranzo. Era un vecchio spagnolo dal viso duro e devastato. Davanti a sé, sulla coperta, aveva 2 pentole piene di piselli. Nel momento in cui il dottore entrò, il malato, quasi seduto sul letto, si rovesciava indietro tentando di ritrovare il suo respiro raspante e sconnesso di vecchio asmatico. Sua moglie portò una catinella. «Oh, dottore», disse durante l'iniezione, «escono. Ha veduto?» «Sì», disse la moglie, «il vicino ne ha raccolti 3». Il vecchio si sfregava le mani. «Escono, se ne vedono in tutte le pattumiere. E la fame!» Rieu poi non stentò a constatare che tutto il quartiere parlava dei topi. Terminate le visite, tornò a casa. «Su, c'è un telegramma per lei», disse Michel. Il dottore gli domandò se avesse veduto degli altri topi. «No», disse il portinaio, «faccio la guardia, sa? E quegli schifosi non osano». Il telegramma avvertiva Rieu dell'arrivo di sua madre per il giorno dopo. Sarebbe venuta a occuparsi della casa di suo figlio in assenza della malata. Quando il dottore entrò in casa, vi era ormai l'infermiera. Rieu vide sua moglie in piedi, in abito da viaggio e coi colori del belletto. Le sorrise. «Va bene», disse, «molto bene». Poco dopo, alla stazione, la sistemava nel vagone letto. Essa guardava lo scompartimento. «È troppo caro per noi, non è vero?» «È necessario», disse Rieu. «Che cos'è questa storia dei topi?» «Non so, è strano, ma passerà». Poi le disse molto in fretta che le chiedeva scusa, che avrebbe dovuto vegliare su di lei e che l'aveva molto trascurata. Ella scuoteva la testa come per significargli di tacere, ma lui aggiunse: «Tutto andrà meglio quando tornerai, ricominceremo». «Sì», disse lei con gli occhi lucidi, «ricominceremo». Un attimo dopo lei gli voltava le spalle guardando attraverso il vetro. Sulla banchina la gente si affrettava urtandosi. Il sibilo della locomotiva arrivava sino a loro. Chiamò sua moglie per nome e quando lei si voltò le vide il viso coperto di lacrime. «No», egli disse piano. Sotto le lacrime il sorriso tornò un po' increspato. Ella respirò profondamente. «Va ora, tutto andrà bene». La strinse a sé. E adesso, sulla banchina, dall'altra parte del vetro, non vedeva che il suo sorriso. «Te ne prego», disse, «abbi cura di te». Ma lei non poteva sentirlo. Presso l'uscita, sulla banchina della stazione, si imbatté nel giudice istruttore Auton, che teneva per mano il suo ragazzetto. Il dottore gli domandò se partisse. Auton, lungo e nero, che somigliava un po' a quello che una volta si chiamava un uomo di mondo e un po' a un beccamorti, rispose con voce cortese ma breve: «Aspetto la signora Auton, che è andata a presentare i suoi omaggi alla mia famiglia». La locomotiva fischiò. «I topi», disse il giudice. Rie ebbe un movimento nella direzione del treno, ma si voltò verso l'uscita. «Sì», disse, «non è niente». Tutto quello che ricordò di quel momento fu il passaggio di un manovale che portava sotto il braccio una cassa di topi morti. Nel pomeriggio dello stesso giorno, al principio delle sue visite, Rieu ricevette un giovane di cui gli avevano detto che era giornalista, venuto anche la mattina. Si chiamava Raymond Rambert, basso di statura ma forte di spalle, con un volto deciso e occhi chiari, intelligenti. Rambert portava abiti di taglio sportivo e sembrava a suo agio nella vita. Andò diritto allo scopo. Conduceva un'inchiesta per un grande giornale di Parigi sulle condizioni di vita degli arabi e voleva ragguagli sul loro stato sanitario. Rieu gli disse che tale stato non era buono, ma volle sapere, prima di andare avanti, se il giornalista poteva dire la verità. «Certamente», disse l'altro. «Voglio dire, anche una condanna totale?» «Totale no, debbo ammetterlo. Ma suppongo che tale condanna sarebbe senza fondamento». Con garbo Rieu disse che infatti una simile condanna sarebbe stata senza fondamento, ma che ponendo la domanda egli cercava soltanto di sapere se la testimonianza di Rambert poteva o no essere senza riserve. «Non ammetto che le testimonianze senza riserve. Non avvalorerò quindi la sua con le mie informazioni». «Lei parla come Saint-Just», disse il giornalista sorridendo. Rieu disse, senza alzare il tono, che non ne sapeva nulla, ma che lui parlava come un uomo stanco del mondo in cui viveva, pur avendo simpatia per i propri simili, e deciso a rifiutare, da parte sua, l'ingiustizia e i compromessi. Rambert, il collo nelle spalle, guardava il dottore. «Credo di capirla», disse finalmente, alzandosi. Il dottore lo accompagnava verso la porta. «La ringrazio di prendere le cose in questo modo». Rambert sembrò spazientito. «Sì», disse, «capisco, mi perdoni il disturbo». Il dottore gli strinse la mano e gli disse che ci sarebbe stato un curioso reportage da fare sul numero di topi morti che in quei giorni si raccoglievano per la città. «Ah, la cosa mi interessa», esclamò Rambert.
Thank you.
Alle 17, dovendo uscire per altre visite, il dottore incontrò per le scale un uomo ancor giovane, dalla figura greve, col volto massiccio e scavato, sormontato da folte sopracciglia. Talvolta lo aveva trovato dai ballerini spagnoli che abitavano all'ultimo piano dello stabile. Jean Tharoux fumava una sigaretta con impegno, contemplando le ultime convulsioni d'un topo che crepava su un gradino ai suoi piedi. Levò sul dottore lo sguardo calmo e un po' insistente dei suoi occhi grigi. Lo salutò e aggiunse che questa apparizione di topi era una faccenda curiosa. «Sì», disse Rieu, «ma finisce con l'essere urtante». «In un certo senso, dottore, in un certo senso soltanto. Non abbiamo mai avuto nulla di simile, ecco tutto. Ma io lo trovo interessante, sì, decisamente interessante». Tharoux si passò una mano nei capelli per gettarli indietro. Guardò di nuovo il topo, adesso immobile, poi sorrise a Rieu. «Ma, insomma, dottore, riguarda soprattutto il portinaio». Il dottore trovò appunto il portinaio davanti alla casa, addossato al muro vicino all'ingresso, con un'espressione di stanchezza sul volto di solito congestionato. «Sì, lo so», disse il vecchio Michel a Rieu, che gli segnalava la nuova scoperta. «Adesso se ne trovano due o tre alla volta, ma è lo stesso nelle altre case». Pareva abbattuto e pensieroso. Si sfregava il collo con un gesto meccanico. Rieu gli domandò come stava di salute. Il portinaio non poteva dire ben inteso che non andava, soltanto non si sentiva molto a posto. Secondo lui era il morale a roderlo, quei topi gli avevano dato una scossa e tutto sarebbe andato molto meglio quando fossero scomparsi. Ma la mattina del giorno dopo, 18 aprile, il dottore, che era andato a prendere sua madre alla stazione, trovò Michel con la faccia ancora più scavata. Dalla cantina alle soffitte una decina di topi coprivano le scale. Le pattumiere delle case vicine ne erano piene. La madre del dottore accolse la notizia senza meravigliarsi. «Sono cose che capitano». Era una donnetta coi capelli argentei e gli occhi neri e dolci. «Sono felice di rivederti, Bernard», diceva. «E i topi non possono farci proprio niente». Lui approvava. È vero che con lei tutto pareva sempre facile. Rieu, intanto, telefonò al reparto comunale di deratizzazione di cui conosceva il direttore. Aveva questi sentito parlare del gran numero di topi che venivano a morire all'aperto? Il direttore Mercier ne aveva sentito parlare e nel suo stesso istituto, situato non lontano dalla stazione, se n'erano scoperti una cinquantina. Si domandava, tuttavia, se la cosa fosse seria. Rieu non poteva deciderlo, ma pensava che il reparto di deratizzazione dovesse intervenire. «Sì», disse Mercier, «con un'ordinanza. Se credi che veramente ne valga la pena, posso tentare di ottenere un'ordinanza». «Ne vale sempre la pena», disse Rieu.